L'ascensione è missione. L'ascensione di Gesù al cielo è il più grande atto di fiducia che Dio ripone negli uomini e nelle donne di questa terra. È il più grande atto di fiducia che un Dio, un padre, una madre, una persona che ci ama può fare nei confronti dell'amato. Quello di lasciare che la persona amata cammini con le proprie gambe. Ascende al cielo Gesù per affidare a ciascuno di noi la missione di portare ad ogni creatura, così dice il Vangelo, il messaggio della buona novella. Io penso che sia straordinario, ma spesso noi non abbiamo ancora ben compreso che la fede cristiana ha bisogno di essere condivisa, di essere annunciata, di essere testimoniata, perché la fede non è semplicemente una cosa intima, personale, che inizia e finisce dentro di me, ma necessariamente chi sceglie Gesù come Dio sceglie di annunciarlo, sceglie di portarlo a chiunque. E come portarlo? Portarlo con la propria testimonianza, con la propria vita. Invece noi spesso crediamo che la fede inizia e finisce dentro di me. Non ci può essere fede che io viva se non contagia l'altro. Cioè, se l'altro non si innamora di quel Gesù che io vivo, che ho scelto, è necessario, è una necessità. E ultimamente invece, come cristiani, non riusciamo bene a comprenderlo e abbiamo confuso il cristianesimo con una fede intimista. Non ha niente di intimista la fede cristiana, ma è per tutti, ha bisogno di essere divulgata, divulgata chiaramente non con il proselitismo, non con il moralismo, ma con la vita reale. Ecco perché ciascuno di noi è affidata la missione di portare a chiunque, agli amici, ai familiari, alle persone che incontrano, addirittura ogni creatura, quindi agli alberi, alle montagne, agli animali, perché ogni creatura è tutto l'universo, il messaggio di salvezza e di bellezza di Gesù. E Gesù non ci lascia impreparati, come sempre, ma ci dà chiaramente i segni che contraddistinguono chi crede in Lui. Perché non so se avete ascoltato bene, ma penso proprio di sì. Chi crede e crede in Lui e crede al Vangelo, cioè crede testa, cuore e mani a Lui, ci saranno dei segni concreti, dei poteri. Cioè, noi sono stati affidati dei poteri alla nostra vita. Chi non crede, il Vangelo dice, sarà condannato, ma nel senso chiaro di chi non crede ha già scelto un'altra strada, quindi non può pretendere nulla da sé, né dagli altri, né dalla vita. Mentre chi crede, dice Gesù, accadranno e avrai il potere di alcuni segni che contraddistinguono i testimoni. E lui ce li elenca chiaramente. Mi piaceva semplicemente ricordarvelo, perché ci siamo dimenticati che tutti noi battezzati e che crediamo in Dio abbiamo questi poteri. I veri superpoteri non sono quelli della Marvel, degli X-Men o degli altri, ma sono questi. E allora mi piace condividerli con voi per ricordarlo a me, ma per ricordarlo a ciascuno di voi. Gesù dice chiaramente: questi saranno i segni che vi accompagneranno. Quindi tutti abbiamo questi poteri, nessuno escluso. Il primo: nel mio nome scaccerete i demoni, i demoni. Scaccerete il male. Noi abbiamo il potere di vincere il male, di vincere tutti i demoni che a volte attanagliano la nostra vita. I momenti di tristezza, di confusione, la paura è un demone, la rassegnazione è un demone, la sfiducia, la tristezza, questi sono i veri demoni, vi prego. Anche qui non ricorriamo ai film fantastici, di pensare che i demoni siano quelli con i denti affilati, corna, brutti e neri. Assolutamente no, perché quelli non ci fanno paura, sappiamo che non esistono. Ma i veri demoni che ci portiamo dentro sono altri e noi abbiamo il potere di scacciarli. Sapete che cosa significa avere la consapevolezza che quando sto vivendo un momento di disperazione, di confusione, di incertezza, sapere che io ho il potere di scacciarli, di vincerli. Io vinco. Il bene vince sul male. Vince l'invidia, vince la gelosia, vince l'ostilità delle persone, vince anche quella che si presenta come cattiveria nei miei confronti. Saperlo non è semplicemente una consolazione, ma è una forza, è una certezza che chi crede in Gesù ha il potere di vincere i demoni, di scacciarli tutti, di allontanarli. Quindi tu hai il potere, tutti hanno il potere di attraversare momenti, situazioni difficili, complicate. Quando tutto ci sembra crollare addosso, ripetetevi che abbiamo il potere di scacciarli via, di mandarli via, perché non ci appartengono. Il male non appartiene all'uomo, all'umanità. Tutti i demoni che abbiamo elencato, e potreste farne un altro elenco personale di quei demoni che conoscete bene dentro di voi, dentro di noi, che combattono, noi possiamo vincerli. Il secondo segno che contraddistingue il testimone del Vangelo: parlerete lingue nuove. Questo mi fa impazzire, mi piace da vivere. Parlare lingue nuove, che non significa parlare inglese, cinese, giapponese o turco, ma parlare una lingua nuova, avere la possibilità di accogliere il nuovo, di non essere legati al vecchio, di non essere legati al passato, a ciò che è stato. Noi abbiamo il potere di lingue nuove, di parlare lingue nuove. Il mondo propone lingue vecchie, troppo vecchie. Ancora noi crediamo che i più forti vincono sui più deboli. Noi pensiamo ancora che la lingua vecchia è pensa a te stesso e poi agli altri. Noi pensiamo ancora che le lingue vecchie siano ancora valide, come quella della vendetta. Questa è roba vecchia, è passata. Noi abbiamo il potere di lingue nuove, e le lingue nuove sono quelle del Vangelo: parlare di perdono, parlare di fiducia, parlare di condivisione e viverla realmente, ritornare sui propri passi. Avere il potere di lingue nuove significa suscitare passi nuovi. Quando gli altri continuano a dire «si è sempre fatto così», ma è tradizione che si fa così, è una vita, i miei antenati facevano così», significa che noi siamo proprio ancora indietro nelle lingue vecchie. Noi invece possiamo parlare lingue nuove. Vi accorgete come il mondo sembra apparentemente di parlare lingue nuove, con tutta la tecnologia, con tutte le ricerche scientifiche, ma anche di religione, di credo, così, ma sono vecchie perché ritornano sempre alle solite cose. Vince chi pensa a se stesso, gli interessi personali prima di quelli degli altri, ognuno si guarda il proprio ombelico, e sono lingue vecchie, mentre noi abbiamo il potere di lingue nuove, cioè di essere visionari, di proporre agli altri ciò che loro non vedono, ma che noi che crediamo vediamo, riusciamo a vedere in un luogo, in una vita, in una persona, quello che altri non vedono. Ma noi abbiamo questo superpotere, ma ce ne siamo dimenticati e non lo usiamo più. Non usiamo più lingue nuove, anche di fronte alla morte, di fronte al dolore. Andiamo sempre a ripescare lingue vecchie, passate, cose dette e ridette. Invece noi abbiamo il potere di creare varchi nuovi, nuove possibilità. Se uno ha imparato a contare fino a 7, non può dire che l'8 non possa esserci. Noi cristiani siamo quelli che vedono l'8, anche quando gli altri hanno imparato a contare fino a 7. Ma questo proprio ancora non l'abbiamo compreso, tanto che ci stiamo appiattendo anche noi, ci siamo accomodati anche noi, pensando di accogliere il nuovo e invece il nuovo ancora non accade nella nostra vita. Poi c'è questa che è meravigliosa: prenderete in mano serpenti e se berrete qualche veleno non recherà a voi danno. Capite? Quei serpenti che abbiamo affrontato, che spesso abbiamo dovuto prendere per mano, i bicchieri di veleno che abbiamo bevuto, e quanti di voi potrebbero qui questa sera raccontarmi quanti bicchieri di veleno avete buttato giù per costrizione, oppure per il bene o per amore, quanti rospi abbiamo dovuto ingoiare per amore? Beh, noi possiamo farlo, perché quel veleno non ci procurerà nessun danno. Noi siamo chiamati a purificare tutto questo. Noi possiamo prendere in mano i serpenti e i serpenti non ci faranno del male. Non abbiate paura delle persone che scelgono l'odio, che scelgono la cattiveria, l'invidia. Non abbiate paura di frequentarle, neanche di camminarci insieme, perché non potranno fare nulla se tu stai nel bene. Se tu sei in Dio e credi in Lui e cerchi di vivere, niente e nessuno può farti del male. È bellissimo. Quante volte invece noi abbiamo pensato e abbiamo evitato per paura, per timore di non prenderci il veleno. Quando sento questo brano del Vangelo mi viene sempre in mente, una volta a settimana lo faccio, vado giù nella chiesa inferiore dove c'è questo affresco meraviglioso, dove c'è San Benedetto che riceve un'ampolla di veleno da chi? Dai suoi monaci, perché il veleno te lo danno i familiari, gli amici, i parenti, quelli che camminano a fianco a te, perché il veleno non te lo danno altri lontani da te, e a volte ce lo diamo anche noi stessi il veleno, ci offriamo da soli i bicchieri di veleno. E allora ogni volta che vedo quell'affresco penso che San Benedetto non gli ha recato nessun danno quel veleno che gli hanno dato, proprio perché credeva in Gesù e credeva a questa pagina di Vangelo. Fateci caso, andateci se non l'avete ancora visto, c'è proprio questa ampolla che gli viene offerta, lui la beve. Noi invece a volte buttiamo via quel bicchiere, non vogliamo bere il veleno. Invece se tu ci credi, puoi digerirlo e trasformarlo quel veleno. Chiaro, non stare lì ad accumulare veleno su veleno, non stare lì ad accumulare serpente su serpente. Chi crede in Gesù ha la capacità di trasformare quel veleno in altro, in bene. Quante volte mi sarà capitato, però quante volte pure ci siamo bloccati e fermati. L'augurio che vogliamo farci questa sera è che tutti quei bicchieri di veleni che abbiamo dovuto bere e che ci siamo dati anche noi possano essere trasformati in vita, digeriti in altro, proposti al mondo non come altro veleno, perché spesso, possiamo dircelo, quei bicchieri di veleno l'abbiamo risputato ancora più velenoso addosso agli altri, addosso a noi e addosso alla vita. Ma è un circolo vizioso: o spezziamo il male o il male ci travolge, o lo spezziamo con il bene, con il perdono, con la fiducia, con la lingua nuova, con parole nuove, oppure no. Però è straordinario. Io penso che ciascuno di voi potrebbe raccontarmi un'esperienza dove ha preso in mano i serpenti e questi serpenti non gli hanno fatto del male, perché siamo qui. Se oggi noi siamo qui è perché in qualche modo quei serpenti non ci hanno morso. Ne abbiamo avuto paura. Ecco, da oggi non abbiate paura dei serpenti, non abbiate paura del veleno, ma se crediamo, e credere significa avere altri occhi, se abbiamo scelto il bene, possiamo tenerli in mano questi veleni e non farci niente, questi serpenti, e non potranno fare nulla. Se penso alla mia vita, quante volte ho attraversato strade di serpenti con paura all'inizio, ma poi con fiducia, dicendo: Signore, mi ci hai messo tu dentro questa situazione? Beh, mo fa tu, fai tu, vediamo, io cammino, e vediamo se mi mordono questi serpenti. Se siamo qui, forse qualche morso l'abbiamo ricevuto, ma non siamo morti. E l'ultimo segno, imporrete le mani ai malati e questi guariranno. Mi piace questa scelta di Gesù, che come segno richiama i malati, perché lì è in un malato e in chi soffre che lui abita. E quanto sono belle quelle persone che si prendono cura dei malati, che stanno fino all'ultimo attimo vicino alle persone morenti, persone disabili, persone che non ce la fanno a camminare, a respirare. È vero, a volte non possiamo fare nulla, vorremmo fare chissà che cosa, e possiamo tenergli solo la mano e dargli qualche goccia d'acqua sulle labbra, ma quello è tutto, perché noi possiamo imporre le mani e guarirli. Loro guariranno, e guariranno grazie alla nostra tenerezza, alla nostra attenzione. Io non mi fido mai delle persone che non si prendono cura dei malati e degli anziani. Non mi fido mai, mai. Non mi fido di quelli che dicono: no, non ce la faccio ad entrare in quella stanza. No, non ce la faccio a fare il corridoio del bambino Gesù e vedere tutti quei bambini malati. Non mi fido, perché se noi crediamo in Dio, se crediamo in Gesù, sappiamo che è lì che io devo stare. E con quella persona che ha bisogno anche di un sorriso, di uno sguardo. Vi prego di non voltare mai lo sguardo o la faccia davanti alle persone malate, perché è lì che noi ritroveremo Dio. Alle persone che sono scartate, che stanno vivendo momenti difficili, complicate, e dentro i malati ci sono non solo i malati fisici, anche i malati dell'anima, anche le persone che sono allontanate dalla società, non apprezzate, i carcerati, gli stranieri, le persone che non si sentono amate, quelli sono i veri malati. E noi abbiamo la capacità, spesso siamo anche noi i malati, e quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci impone le mani e ci guarisce. La garanzia di tutto questo qual è? Il finale di questo Vangelo. Dopo aver detto questo, essi partirono e predicarono dappertutto. Dappertutto dobbiamo predicare. Predicare, capite benissimo che non è fare la predica, ma è testimoniare con la propria vita. Negli Atti degli Apostoli viene detto che i cristiani si riconoscevano da come si amavano. Pensate un po' se venisse qui di nuovo qualcuno a vedere se noi ci amiamo. E amare non significa fare buon viso a cattivo gioco, fare i sorrisini. Amare significa con tutta la fatica che significa amare, con tutta la fatica e la complessità, perché amare è faticoso. Chi l'ha detto che è cosa semplice? Solo Tiziano Ferro lo dice nella canzone. Ma amare è cosa complicata, e Dio lo sa bene, lo sa molto bene, però si può, perché amare non è farci sorrisini, ipocriti, abbracci, baci, così semplicemente, e poi ci siamo lavati la coscienza. Amare è faticoso, è camminare a fianco a chi tu non sopporti, a chi ti ha fatto del male, a chi sta fuori di capoccia, a chi quel giorno è storto, a chi è arrabbiato, a chi ti sta antipatico, oppure che ti ha ferito, che tu hai ferito, tutto. Perché le nostre comunità cristiane si amano nella fatica, non nella facilità e nella immediatezza. Non ci basterà un'intera vita per amare gli altri, eppure però possiamo farlo. E Gesù ce l'ha sempre detto: restando, non fuggendo, restando, lasciando anche andare molte volte delle cose, ma restando fedeli. E conclude, perché la cosa che mi piaceva più condividere era questa: mentre il Signore agiva insieme con loro. Cioè, capite, non siamo soli, perché uno può pensare: tutta sta fatica devo fare da solo, e chi ce la fa? Non sei solo, perché il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Cioè il Vangelo dice che il Signore agisce con te, e se Dio è con me, chi potrà essere contro di me? Lui agisce con me, ogni volta Lui è con me, non mi lascia solo, non mi lascia in balia delle situazioni. Lui è con me, agisce con me, lotta con me, ama con me, piange con me, si rialza con me ogni volta e si rimette, perché io non sono solo. Chiaro, se tutto questo lo dovessimo fare da soli, contando sulle nostre forze, è chiaro che non ce la si fa. Dice, beh, bella roba, belle parole, bello tutto. Ma la consapevolezza di chi crede è che non agisce in nome suo, ma in nome di Gesù, lo dice all'inizio. Chi agirà in mio nome e con me dentro, allora potrà fare tutto questo. Io ci credo che noi possiamo farlo. Ciascuno di noi ha questo grande potere, che non è in autogestione, ma è Dio stesso ad agire con me. Quindi ecco perché non riusciamo ad attraversare le valli di lacrime, riusciamo ad attraversare anche la morte, riusciamo ad attraversare anche il dolore più impensabile e più impronunciabile, perché Lui è con me e non mi lascerà mai. Io potrò lasciarlo, io potrò andare via, ma Lui non può lasciare sé, non può lasciarmi, perché rinnegherebbe se stesso, e Dio non rinnega se stesso. Allora, la parola che vorrei che sentissimo forte per questa settimana è coraggio. Coraggio. Riconosci questi poteri, sappi che puoi farcela, sappi che Dio agisce con te. E questo ci renderà testimoni. E vi prego, tutto questo non tenetevelo solo per voi. Ditelo anche agli altri. Diciamocelo agli altri. Diciamocelo a noi stessi, agli altri. Incoraggiamoli, diamogli la possibilità di uscire fuori dai sepolcri, perché si è liberi solo se liberiamo gli altri, altrimenti non saremo mai liberi.